sono io che ringrazio dell'invito, in modo che una persona così obbligata a pensare e anche a condividere quello che, se no, rimane solo un pensiero e basta. Saluto anche le sorelle che sono a Santa Maria, so che ci vedono, ci sentono, quindi è bello anche che siamo in comunione e anche in grande comunione di riconoscenza, come diciamo sempre. Ho detto ai seminaristi che venivo e quindi ci sentiamo, anche se loro erano a scuola a Lodi, però sapevano che io sarei venuto. Nel tempo che abbiamo mi piacerebbe fermarmi un po' soprattutto su quella preghiera, faccio parlare Maria perché è inutile che parli io, su quella preghiera che recitiamo in tutti i vespri e che il Vangelo di Luca contiene, che è il Magnificat, e che tiene due capitoletti di quel libro che la madre ha citato. Dico solo una parola, ma solamente per ricostruire la vicenda. Quando la San Paolo mi chiese questo libro, mi disse: fai un libro vedendo la misericordia dalla prospettiva di Maria. E io sinceramente ho detto: ma e cosa dice, cosa potrei dire? Allora pensa, ripensa, ci ho ripensato, ma poi dicevo: ma sono così pochi gli episodi del Vangelo dove Maria, ecco. E poi la prima cosa che mi è venuta e che voglio condividere è che non è necessario parlare. Ci sono tante storie, credo, che tutti noi conosciamo, che ci hanno fatto un gran bene, persone che abbiamo incontrato, altre sorelle o altri sacerdoti, laici, malati, bambini, giovani, grazie ai quali Dio ci ha trattato con misericordia. Grazie a quell'esempio, grazie a quella buona parola, grazie a quel perdono, grazie a quel sorriso, grazie a quell'esperienza che è tragica, lì Dio ci ha trattato con misericordia. E quindi ecco perché il libro ricomincia da Gianluca, un po' perché fa parte della mia vita e non potevo far finta di niente, non potevo, e ancora anche adesso non posso far finta di niente. Lui aveva un grande amore verso la Vergine, lo diceva. Mi ricordo alla fine della messa del primo dell'anno che aveva detto: io oggi, finita la messa lì in casa sua, aveva detto: io oggi ho sentito la Madonna presente. Io ci credo, sono io che non la sento. Così come quando pregava l'Ave Maria, noi diciamo: adesso è nell'ora della nostra morte, che vuol dire, beh, insomma, quando sarà? Noi preghiamo così, no? E lui lo diceva, dice: adesso è adesso. Cioè, credeva che quella storia che lui stava vivendo era una storia di misericordia, cioè dove Dio era presente, era all'opera. E l'altra cosa da cui voglio partire per condividere la mia riflessione è, se qualcuno era presente, lo riprendo dalle parole che il nostro vescovo ha detto sabato alla fine dell'ordinazione, quando ha detto: oggi è l'anniversario della morte di Gianluca, stamattina sono andato sulla sua tomba per abbracciare i suoi genitori, non è stato solo un gesto di attenzione pastorale. E poi ha detto: è stato un gesto per riconoscere che Gesù mi precede e mi manda angeli come Gianluca, storia che io ho letto con ammirazione prima di venire a Cremona. Allora, io dentro di me ho detto, io non lo sapevo che l'avrebbe detto, però ero lì nel banco vicino a Don Primo mi ha fatto così con il gomito e ho detto: però questo è il senso della misericordia, al di là di Gianluca, di qualsiasi persona, questo è il senso della misericordia. cioè il fatto che Dio ci precede, è sempre alla stazione ferroviaria prima di noi.
Sempre.
Noi arriviamo, ma Lui c'è. Noi affrontiamo quella situazione, ma Lui c'è. Noi affrontiamo quella malattia, ma Lui c'è. E se giro la questione, non c'è nessuna occasione della vita, anche la più dolorosa, dove Lui non ci sia. E allora questo è importante. Cioè, la fede di Maria, la misericordia è una caratteristica di Dio, ma è una caratteristica dell'uomo accogliere questa misericordia e diventare misericordioso. Allora, parlando insieme con voi del Magnificat, mi piace sottolineare qualche aspetto per dire: Maria canta la misericordia di Dio e diventa lei stessa una parola di misericordia che ci accompagna, che ci assiste, prega per noi, prega con noi, a volte ci precede, ci consola, ricorda gli atteggiamenti che sono propri del credente. Beh, intanto è un testo, come sapete, tante parole sono riprese dall'Antico Testamento, però la misericordia è citata per ben due volte, pur essendo così breve. Per due volte, al versetto 50 e al versetto 54, si cita la misericordia. E una misericordia, cioè un Dio che sceglie una ragazza sconosciuta, perché chi era? Nessuno. Lontana dai palazzi, dal tempio, lontana da tutta una vita complicata, amministrativa, religiosa, lontana. L'angelo fu mandato, la giovane si chiamava Maria ed era promessa sposa a questo Giuseppe della casa di Davide. Punto. Come ieri, parentesi, ci ho pensato tanto, ma Simeone come avrà fatto a sapere che erano loro? Ce ne saranno stati di mamma e papà con un bambino in braccio e due colombe, o no? Allora, solo però per dire, Dio ha altri occhi per vedere, per altri modi di ragionare, altri parametri su cui tesse, ricama, mette insieme tutta la storia, che non sono i nostri parametri. Noi avremmo scelto qualcuno di potente, qualcuno di sicuro, qualcuno di, che ci avrebbe dato la sicurezza, la garanzia. Invece la misericordia di Dio sceglie una persona sconosciuta per farla diventare la voce di Dio. E Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore. Questo è il primo segno di misericordia. Cioè il fatto che non solo Dio ci precede, non solo Dio ci sceglie, ma ci tira così dentro nella sua vita, come ha fatto con Maria, che a nostra volta diventiamo anche noi capaci di dire, di ripetere, di vivere, di fare esperienza, di aiutare gli altri a farla, della voce, della parola, della misericordia di Dio. Allora, Maria all'inizio che cosa capisce? Capisce che si rallegra di che cosa? Si rallegra della salvezza di Dio. Perché è contenta? Perché il suo spirito esulta? Perché ha capito che Dio l'ha salvata. Nel rispondere di sì, nel dire sono la serva del Signore, è lì che passa la salvezza di Dio. Cioè quando i nostri atteggiamenti quasi quasi somigliano a quelli di Dio. Dio dice sì al bene, se lo dico anch'io, gli assomiglio. Dio perdona, se perdono anch'io. Dio va verso i poveri, se lei va verso Elisabetta. Non è un Dio teorico, no, è un Dio pratico. È un Dio che ci chiede semplicemente di imitarlo, basta. E Maria ha capito questa cosa qua. Dio è misericordioso e devo esserlo anch'io. Dio è paziente e devo essere anch'io. Dio è salvatore e anch'io devo partecipare a questa salvezza. Quindi l'anima mia magnifica il Signore. Lo fa adesso, l'ha fatto ieri. Maria ricorda tutta la storia prima di lei. Lo fa oggi, lo farà. Quando penso all'esperienza di Gianluca, penso al fatto che lui rifletteva sulla ricompensa che Dio gli avrebbe dato. Non so come dirlo, ma sono sicuro che è così. Cioè, quando la morte è arrivata, se mi passate l'espressione, lui non c'era più. O meglio, quando la morte è arrivata, dentro di lui c'era qualcun altro che ha potuto affrontare la morte. La morte è arrivata tardi. Ma perché? Perché aveva fiducia in un Dio che l'avrebbe ricompensato. Maria ha questa fiducia nel passato, nel presente e nel futuro. È quello che in ogni prefazio di ogni messa diciamo. È veramente cosa buona e giusta rendere grazie perché hai fatto. Ti chiediamo di farlo anche per noi adesso, di consacrare questo pane, che la potenza del tuo spirito venga su questa. Ti chiediamo di conservare, di benedire, di. Lo facciamo sempre. Allora io dico, no, non dobbiamo mica avere paura, no? Perché Dio è fedele, era fedele, è fedele, sarà fedele. E quando si era allegrato il suo spirito? In un momento in cui Dio l'ha incontrata. Questa è una cosa bellissima, a me strapiace. Pensare che il suo spirito è gioioso non per quello che succede, non per quello che lei potrà fare, non. Ma perché Dio l'ha incontrata. Il mio spirito si rallegrò nel momento in cui Dio mi chiamò. Ed è una gioia che si può diluire per tutta la vita. Per questo che Maria è fedele. Perché quell'incontro che il Signore ha avuto con lei, nel momento in cui l'ha presa, l'ha fatta sua serva, è il momento in cui il Dio Salvatore le ha fatto la proposta di salvezza, con libertà, non l'ha obbligata, non l'ha presa per il collo, come nessuno di noi è stato preso per il collo. Ora, faccio la prima domanda, io tante volte me lo chiedono, io sono contento per che cosa? Cioè da credente dovrei dire, io sono contento perché Dio mi incontra, mi salva. Questa è la mia gioia, dopo tutto il resto, okay? se ci sono anche altre gioie, ci mancherebbe. Però io sono contento perché Dio mi salva. Esulto anch'io, e non esulto come in un Dio qualsiasi, no. Esulto in un Dio che mi vuole salvo. Non so che lettura avete fatto ieri nella messa. La seconda lettura, quella che era proposta come seconda, cioè in domenica, cioè la lettera agli ebrei, diceva che Gesù è stato un sommo sacerdote misericordioso e fedele, degno di fede. Perché? Perché ha potuto compatire le sofferenze degli altri. Quindi ha espiato i peccati, ci ha salvato. Questa è la gioia più grande che Maria ci insegna. Esulta in Dio suo Salvatore. Per questo che genera gioia. È un grembo di genera continuamente gioia. Che non vuol dire il sorriso, no. È la gioia del Vangelo, per recuperare un'espressione del Papa. cioè la gioia di chi si sente salvato e di chi vive in questa salvezza, in questo orizzonte. Allora, mi piace pensare, se avessero chiesto a Maria, scusa, ma tu come pensi la tua vita? Come la pensi? Come la vedi la tua vita? La tua vita che cos'è? Lei avrebbe risposto, tutta la mia vita è protesa verso la salvezza di Dio. Ripeto, non c'entra quello che facciamo, neanche quello che siamo. C'entra quello che Dio fa per noi, questo c'entra. Ed è la cosa più bella. Che cosa abbiamo noi da dire agli altri? Io non ho niente da dire. Cosa ho da dire? Ci sono gli altri che ne sanno più di me, che sono più, hanno fatto più esperienze di me, hanno fatto più. Ma io una cosa, noi tutti abbiamo una cosa da dire. Maria ci dice una cosa. Cos'è stata la sua vita? È stata continuamente un protendersi verso Dio. E io tutte le volte che diciamo il Magnificat lo penso, esulta il mio spirito in Dio, mio Salvatore. Allora vuol dire che io devo lasciarmi salvare. Dio non butta giù le porte della mia vita, bussa. Non spinge la porta, non butta giù il cancello. Bussa, se gli apro, viene, ceniamo, siamo insieme. Ma tutta la mia vita è un protendersi verso Dio. E poi l'altra cosa che mi piace tanto sottolineare è che Maria non è divisa. Tutto il suo spirito esulta, la nostra traduzione è il mio spirito esulta, ma si potrebbe anche tradurre tutta la mia vita esulta in Dio. La sua vita tutta intera. Non è divisa a metà. No. Non ha due padroni, per usare un'altra espressione del Vangelo. Non ha un piede in due scarpe. No. Tutta la sua vita, tutto il suo spirito, tutto qua, è tutta del Signore. Io quando penso a Maria Immacolata, penso a questa realtà. Cioè che tutta quanta è stata del Signore. E non ha pianto per questo. Non ha detto, insomma, mi porti via tutto proprio. No, ha vissuto la sua vita come un'offerta. E ha capito che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Se dovessi metterla vicino alle beatitudini di Matteo, dovrei metterla vicino al beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Cioè, siccome Dio si fa vedere, siccome Dio si mostra, beati puri di cuore, cioè quelli che non hanno nessun ostacolo nel servire Dio. Ricordate nel Vangelo tutti gli spiriti impuri. Cosa vuol dire impuri? Vuol dire che sono un bastone tra le ruote, tra noi, tra la parola di Gesù, che si rivolge a noi, e Lui. Questo è lo spirito impuro, tant'è che Gesù spesso dice, taci, basta, niente. Esci. Sono tutti impedimenti a capire la volontà di Dio. Maria non ha nessun impedimento. Ma non ce l'ha perché. No, non ce l'ha perché non vuole averlo. Perché se è stato tentato Gesù nell'orto degli ulivi, devo immaginare che anche Maria è stata tentata, ma la sua bellezza e la sua grandezza, come quella di Gesù, è stata quella di dire no, grazie. Il modello di vita, il modello di donazione che Dio mi propone, tutta la mia vita esulta in Dio mio Salvatore. Il secondo spunto che mi piace condividere è che La vita di Maria, per questo che diventa grembo di una che ha dentro di sé Dio, cosa non può tenerlo per sé? Se una ha un dono dentro, no? La logica del Vangelo è condividere. Allora, se è tutta di Dio, ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua vita, con tutte le tue forze, è anche tutta dei fratelli. Va da Elisabetta, si prende cura di Gesù e di Giuseppe, è il segno per i pastori, per i magi, è sotto la croce, è dentro nel cenacolo, cioè è dentro nella vita dell'uomo. Quindi la sua vita è stata la realizzazione del comandamento di Gesù: ama Dio con tutto te stesso e ama anche il prossimo tuo. Allora, il Magnifica, noi perché lo dice? Perché la Chiesa ce lo fa dire tutti i giorni? Per dire, no, sia che io lo dica da solo, sia che lo dica con gli altri, è un invito a credere in quel Dio, ad arrenderci all'amore di Dio, a credere in quel Dio che è venuto, ha mandato Gesù, è venuto a salvarci, ci rialza, non dimentica la sua misericordia, soccorre Israele. Ed è un Dio che cosa ha guardato? Ha guardato, la nostra traduzione è l'umiltà della sua serva, cioè ha guardato la bassezza della sua serva. Lui che era il forte, il potente, quello che parlava dalla nube, quello che aveva chiuso, aperto il Mar Rosso, le piaghe, quel Dio lì, ha guardato alla bassezza della sua serva. Che è bellissimo nel Vangelo di Luca, perché Maria si dà tutti questi nomi, aggettivi, sono la serva, eccetera, eccetera, l'angelo invece la chiama in un altro modo. Dio la vede diversamente. Ti saluto piena di grazia, diventerai la madre dell'Emanuele. Allora, guardate, io ci penso tante volte e dico, ma Dio che cosa ha fatto? Ha guardato ed è sceso, ha fatto tutta la scala per venire giù. Cristo, pur essendo di natura divina, non considerò, ma divenne obbediente fino alla morte di croce. Io se fossi stato Dio non l'avrei fatto. Quindi questa è la prova che Dio la pensa proprio diverso da noi. Eppure è sceso per tutti i gradini della scala. Ed è sceso verso una donna, quindi per il tempo, senza diritti, senza niente, verso una donna povera, non istruita, com'era la cultura del tempo. Ed è entrato dentro una donna, mi permettete la parola ma la spiego subito, dentro una donna svuotata, cioè, come hanno sempre interpretato, se voi pensate a un vaso, se è vuoto di sé vuol dire che è pieno, può essere riempito da ti saluto piena di grazia, cioè ti saluto come colei che è sempre disposta ad accogliere la gratuità, la grazia di Dio. Totalmente, la tutta santa, noi diciamo, perché? Mica, non perché in sé, cioè, c'è qualche... No, ma perché è completamente, per tutta, da sempre disposta ad accogliere l'amore di Dio. E quindi non può fare nient'altro che amare. Senza scuse, senza ostacoli. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per dire qual è la sua forza. Tutte le generazioni mi diranno beato. Per cosa? Perché sei il segno che ci si può fare amare da Dio. Questa è la cosa bella. È possibile, umanamente, farsi amare da Dio, cioè liberarci da tutti gli ostacoli, evitare di difenderci da quello che Dio ci chiede, fare la volontà di Dio quando è molto dura. Per cui tutte le generazioni mi diranno beata, felice, amata, piena di amore, capace a mia volta di amare gli altri. Quindi è la povera diventata ricca, a differenza dei ricchi che vanno a casa a mani vuote, dei potenti spodestati. La nessuna che diventa la madre del Signore. Questo è Dio. Dio che sorprende sempre, no? Ci sorprende in tanti modi, in tante maniere. E non è solo per pubblicità, credo. Ma perché proprio va a prendere come segno. Allora questo significa che noi dobbiamo essere molto attenti ai segni. Sì. Ai segni che ci capitano. Alle persone che abbiamo intorno. A quello che succede. A quello che ci viene detto. A quell'ispirazione che... A quel buon esempio che viene magari da chissà dove. Questo io credo che sia qualcosa che è come se Maria generasse, ci ricordasse tutti questi atteggiamenti. È la politica di Dio, no? Che deve diventare anche la mia, la nostra. Mi ha detto per l'ordinazione del vescovo c'erano lì in seminario un po' di suoi parenti, un po' di vescovi, anche amici. Mi diceva alla sera questa signora di Roma che ha dormito lì con la sua famiglia, lei fa l'assistente sociale, che la direttrice di quella casa dove il Papa è andato due venerdì fa, dove sono i malati in stato vegetativo, non sapevano niente. Cioè lui si è presentato lì e hanno suonato la porta. Lei, la direttrice, che è amica di questa signora che io ho visto, era dall'altra parte di Roma perché aveva finito il suo orario, quindi alle due è andata a casa. Quindi quando le hanno telefonato per dire c'è qui il Papa, non è cioè, come faceva chi? Roma, ora che uno la gira tutta per tornare dall'altra parte era impossibile. Ci sono dei gesti che sorprendono, sono gratuiti. E allora, senza riferirmi a questa signora, però, tutte di essere, Maria c'è, davanti a quel gesto di gratuità, c'è, lo fa suo e lo canta. Ed è quello che dobbiamo fare anche noi, no? La politica di Dio deve diventare anche la nostra, perché l'Onnipotente fa sempre grandi cose, non siamo noi che le facciamo. Anche la storia, cioè, adesso io ci penso tante volte, a volte mi chiedo anche se faccio bene o male, però anche la storia di Gianluca, cioè arriva il vescovo dalle Marche, nessuno l'ha mai visto, gliel'avessi regalato io il libro, potrei dire, Maria, gli ho regalato il libro, l'ha anche citato, e sarebbe una madrissima soddisfazione, sinceramente. Cioè, non so come dirlo, ma il bene, questo mi pare che sia di tutti, nella vita di tutti i santi, nella settimana del Beato, perché noi siamo qua? Se quella lapide che ricorda Bonomelli non fosse vera, non saremmo qua. Eppure il Vescovo di Cremona, per X motivi di ispirazione, aveva dato fiducia a questo sacerdote, in un momento in cui non tanti gli davano fiducia, e il carisma, l'idea, l'ispirazione di Dio è andata avanti. Ma chi allora avrebbe pensato? Nessuno, nessuno. E chi durante, l'abbiamo detto anche con i ragazzi, e chi durante la malattia di Gianluca, la sua morte, avrebbe pensato che nessuno? Quindi questa è la prova che noi non c'entriamo. O meglio, che c'entriamo come voi c'entrate, con tutta, nella misura in cui corrispondiamo a un'idea che non è nostra. Allora, io davvero non so come dire, ma avevo in mente tanto di dire questa cosa qua. La mia devozione nei confronti di Maria cresce in questo senso, cioè perché mi accorgo che lei è strumento di un bene che non gestisce lei. E allora io la prego, perché dico, fa che sia sempre così anche per noi, che tu fai il bene ma non sai neanche dove va. Ma siccome è Dio che lo vuol fare, sicuramente resterà bene. E forse proprio perché io non lo so, rimane ancora più bene, perché non ha i miei timbri, non ha le mie etichette, non ha... L'Onnipotente fa delle grandi cose, noi ne facciamo solo di piccole e di molto fragili. È l'Onnipotente che fa grandi cose. Quel che è generato in Maria, quel che nel suo esempio è generato nella Chiesa, quello che è generato nell'Istituto, quelle grandi opere che Dio compie senza i nostri permessi, e quelle sono opere di Dio. E noi cosa facciamo? Dobbiamo chinare la testa e dire... E gioire, gioire del bene, chiunque lo faccia. Dire, ma pensa che... Pensa cosa hanno fatto là, sono stati capaci di fare questa cosa qui, che bello. Pensa a questa cosa qui che è nata a dire, che bello. La più grande opera di Dio, in questo io credo che Maria sia grembo, la più grande opera di Dio nel suo grembo è Gesù. Che in questo canto non c'è ancora, non è mai nominato Gesù. Però grandi cose ha fatto. Ricordate anche il Salmo, ci ha colmato di gioia. Quando tutto sembrava doloroso, spento, abbandonato, no, Dio ci ha colmato di gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. E per questo il suo nome è santo, lo diciamo anche nel Padre nostro, ma sia santificato il tuo nome. Quindi colui che è totalmente differente da noi, ci dice Maria, il misericordioso per eccellenza, cioè tutto quello che io non sono, tutto quello che io non sono, non vorrei essere, non mi viene spontaneo essere, l'originalissimo, colui che non sappiamo prendere, non governiamo noi, l'imprevedibile, è colui di cui ci fidiamo, sia santificato il tuo nome, cioè la tua presenza sia dentro di noi. Santo è il suo nome, santo cioè diverso, diverso da me, totalmente altro rispetto a quello che siamo noi. È un Dio impegnativo, ma non si imbroglia. È un Dio esigente, ma ci vuole un grande. Per questo che la sua misericordia si stende di generazione in generazione, la sua misericordia. E se voi ci pensate, anche questo è un atteggiamento straordinario di Maria. Non sta parlando di lei, no? Sta parlando di lui. In queste parole non dice, le prime sì, ha guardato l'umiltà, ha fatto grandi cose, ma adesso parla della storia della salvezza. La grandezza di Maria è l'espressione di una storia di salvezza che Dio porta avanti. Quindi non pensa a lei, diremmo noi oggi, guarda la storia mondiale e dice con grande speranza: Dio è venuto per salvare questo mondo. Direbbe Giovanni, non per condannarlo, non per giudicarlo. Io ci penso questa cosa e dico, quanto, no, nella nostra vita, della Chiesa, nel nostro, io penso al mio ministero, come, quando si vede che Dio è venuto per salvare il mondo? Ci penso. Tutte le nostre preghiere, no, sono di intercessione. Perché? E perché la persona, i cuori, i giovani, i ragazzi, i malati, quelli che hanno nel cuore l'odio, eccetera, sentano che forse possono fare anche diverso. Che è più bella una vita spesa, una vita dove c'è un cuore libero rispetto a una vita dove tu sei obbligato a fare il male, dove sei attorcigliato col doppio filo in qualcosa da cui non ti liberi. Però io ci credo tanto a questa cosa, io credo che il ministero della Chiesa andando avanti sarà sempre più un ministero di conforto, di consolazione, di ascolto, di metti la mano sulla spalla che facciamo due passi insieme se non cammini più, di raccolta di pezzi di persone sfasciate. Ma già il non giudicare gli altri è una grande ministero. Il prendersi, il farsi carico di qualcuno è un grande ministero. Non possiamo farlo da soli, no? Lo dobbiamo fare insieme. La sua misericordia si stende di generazione in generazione. Non ha detto Maria, tranne questo anno che stiamo vivendo. No. La sua misericordia si stende di generazione in generazione. Anche chi vuole male a noi, anche chi vuole male. Anche a chi fa del male alla Chiesa, anche a chi fa del male. Anche a chi insulta i principi. E quando anche qualcuno dice, ma allora non sei forte. No, è lì la fortezza di Dio. È la debolezza umana che è la fortezza di Dio. È se tu ti svuoti che diventi pieno di qualcun altro. Ma finché fai la guerra tu, con la lancia e col cavallo, ma non vinci. Vincerà un pezzettino, ma non vince. La sua misericordia si stende di generazione in generazione. È bello che Maria si senta inserita in una storia di misericordia. Ricordate Matteo 13, la parabola della zizzania. I servi andarono dal padrone e gli dissero: non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Chi dunque, e lui risponde, un nemico ha fatto questo. Vuoi che andiamo a strapparla? No. Perché non avvenga che intanto ti strappate la zizzania, si dice, alla fine, cioè come dire, tocca a voi dire se fa, no? Non dice che la zizzania è uguale al grano, eh? Dice che alla fine, quando alla mietitura, si capirà, si dividerà, questa nel fuoco, quella nei granai. Voi chi? Taglia il tifo? No. Consimano ancora un anno. E tutte le volte che lo leggiamo c'è ancora un anno. Guarda se farà frutto. Proviamo. La misericordia di Dio che si fa carne nel grembo di Maria. Gesù è il volto della misericordia di Dio, inizia così la bolla che dà il via al giubileo. La fedeltà di Dio, non so come dirlo, lo dico con le mie parole, diventa, non esiste questa parola in italiano ma la uso apposta, la fedeltà di Dio diventa incontrabile, si può guardare, toccare. Ricordate l'inizio della lettera di Giovanni, quello che abbiamo visto, quello che abbiamo toccato, cioè il verbo della vita, noi ve lo diciamo a voi perché anche voi siete in comunione. La misericordia e la fedeltà di Dio si fanno incontrare nella figura di Gesù, che è il volto della misericordia di Dio. Terribile il Vangelo di domenica, Luca 4, terribile. La gente vuole, nella sinagoga vuole essere così credente che butta giù Gesù dal monte. Ma è un vizio che è ancora in circolazione. Sì, sì, sì. Uno muore con i principi in mano, è sul letto che ha già una gamba nella fossa, ma ancora ripete i principi. Ma di amore non ne ha messo neanche tanto così, eh? La sua misericordia si stende di generazione in generazione. Io ricordo da seminarista una meditazione di Don Maurizio Galli, che, come dico sempre, ci rivoltava avanti e indietro come calzini, anche le suore le rivoltava ben bene, ecco. Ma lui era così, lui era. Ma mi ricordo questa meditazione, mi aveva impressionato questa cosa. Aveva detto, io ricordo da giovane seminarista, da giovane prete, era vicario San Michele, fu chiamato da questa signora il cui marito era in fin di vita. E allora è andato, questo era presente, e lui gli ha detto no, io non voglio, in fin di vita, io non voglio, quando poi, negli anni 60, quindi andiamo indietro più di 50 anni fa, io non voglio confessarmi, perché? Perché era stato trattato male da un prete quando era ragazzo, trapassato e trattato male, e in fin di vita ha detto, io non voglio confessarmi perché se la Chiesa è questa qua, io lo incontrerò da solo Dio. Discutibile finché ne abbiamo voglia, ma era, l'esempio era chiarissimo. Cioè Maria sta dicendo che quella misericordia non ha bisogno di muri, no, ha bisogno di pianure. Questo lo dice anche bene Giovanni Battista, arriva il Signore, abbassiamo monti, colli, prepariamo le strade. E questa misericordia si è manifestata nella storia dell'umanità. È sempre il solito Dio per noi, con noi, sbilanciato su di noi. E come si vede nel disegno di questo anno giubilare, è Gesù che porta Adamo sulle spalle. Dio non può non guardare l'uomo, l'uomo non può guardare se non con l'occhio di Dio, se vuole essere misericordioso, con l'occhio di Gesù, che è l'occhio del Padre, se vuole essere misericordioso. Mi avvio verso la conclusione. Maria ci regala questa convinzione, cioè tutta la sua vita è stata scelta da Dio, è stata abitata da Dio, non ha tenuto per sé Dio. Il grembo è il segno della fecondità, si può generare il Signore. Nella verginità si può generare un Signore che è per tutti, non è suo, no? È di tutti, è per tutti, è per la salvezza di tutti, è nella misericordia che Dio stende su tutti. Dio salva e libera, depone i potenti come ha deposto il faraone, rimanda i ricchi a mani vuote. Questo non si vede nella storia. Mai i poveri sono stati al posto dei ricchi, ma nel modo definitivo con cui Dio guarda la storia si vede. Dio opera nella salvezza, compie le sue meraviglie, come nell'Esodo, come nel canto pasquale. Dio passa e salva, ridona la vita, ci risana, ci raccoglie come il samaritano in mezzo alla strada. E come lo fa? Con braccio potente. Per questo che noi non dobbiamo... La morte non deve farci paura. Anche se ci pensiamo, perché è un'esperienza che non abbiamo ancora fatto. Ma Maria sta dicendo che non c'è un luogo e un momento della vita in cui la misericordia di Dio che si stende di generazione in generazione non sia presente. Quella che Maria canta nel Magnificat è una proposta gratuita, se vuoi, non siamo obbligati a credere. È una proposta vera, reale. Quello che Dio ha fatto oggi lo rifà e Maria ne è la prima testimone. Esulta, tutta la mia vita esulta in Dio. Allora, io penso che dobbiamo essere devoti, come lo è stata Maria, di questa forza di Dio che non ha i nostri criteri, di questa forza che sbriciola i criteri umani, i criteri nei quali noi confidiamo a volte, nei quali è come l'assicurazione, no? L'importante è avere una sicurezza. No, l'importante è che tutta la mia vita sia, che la mia vita sia una casa accogliente, un grembo accogliente per l'amore di Dio. Allora, provo a dare qualche indicazione pratica che ritengo utile per la mia vita. Primo, se Dio ci ha visitati, noi come persone, noi nella Chiesa, noi come consacrati, nell'istituto, nelle esperienze che facciamo, se Dio ci ha visitati, vuol dire che ci chiede, come ha fatto in Maria, di trovare casa in noi. Non è stato un contatto, un pensiero di Dio basta. Abbiamo avuto il pensiero di Dio una volta, fine. Io penso che soprattutto noi, come ha fatto Maria, abbiamo sentito ieri una spada, ebbene non sarà stato facile. Non sarà stato facile essere fedele fino alla fine. Fedele, piena di amore, piena di fede, piena di speranza fino alla fine. Ora, questo significa che è vero che siamo stati chiamati, ma è altrettanto vero che noi dobbiamo conservare questa chiamata, questa vocazione, questa visita, questa abitazione di Dio dentro di noi. Questo ci insegna Maria. Non siamo un grembo intermittente di presenza di Dio, una volta sì, una volta no, una volta sì, una volta no. A volte siamo misericordiosi, a volte la nostra anima è abitata da Dio, ma noi dobbiamo essere sempre abitati da Dio, sempre. perché, ritorno al primo punto, noi sia, la nostra anima, la nostra vita si rallegra di essere stata visitata da Dio, il mio spirito esulta nel Dio che mi ha salvato. Però non puoi tornare indietro. Non puoi, Paolo direbbe, cosa vai a prendere tutte le opere della carne? Cioè, perché hai un pensiero che è un pensiero a piano terra? Dobbiamo cercare altre cose. Questo secondo me è importantissimo. Maria non ha partorito una volta Gesù, no? Questo è un po' il senso del libro. Quel Gesù che ci parla della misericordia non l'ha imparato solo dal Padre. Anche Maria sarà stata vicino a lui in qualche modo. Qualche l'atteggiamento di disponibilità, di offerta, di oblatività, di attenzione. Sì. E Gesù avrà percepito questo. Avrà sentito nella sua carne, nel suo sangue, la volontà di Dio, ma anche la presenza di Maria. Seconda indicazione, noi dobbiamo permettere che Dio, entrando nella nostra vita, come ha fatto con Maria, sbricioli tutte le cose che non servono. E ne abbiamo, anche se passano gli anni, anzi più andiamo avanti, più ne accumuliamo. Anche noi abbiamo i potenti, i ricchi dentro di noi, le cose a cui pensiamo, le cose, le nostre preoccupazioni, i nostri modi di ragionare, che a volte impediscono di ascoltare il Signore. Dio vuole abitare dentro la nostra casa, ma è come se noi in questa stanza qui avessimo messo dentro come gli scatoloni della pesca, tutto, non c'è uno spazio libero. È perché si sa mai, non butto via questo, non butto via quello. No, noi dobbiamo permettere che Dio, no, nessun ostacolo, non dobbiamo aver paura di che Dio ci ami troppo, no. Più ci ama e più noi ci amiamo, più sentiamo l'amore di Dio e più possiamo amare. E terzo, è l'ultima immagine che il Magnificat ha. La nostra traduzione è: ha soccorso Israele suo servo. Io la traduco alla mia maniera perché penso che possa essere tradotto così. Ha preso per mano Israele, l'ha preso per mano. Israele, servo, figlio, come vogliamo. Lo ha tratta, lo ha accompagnato nella sua storia. Ora noi dobbiamo mettere in luce la forza di questo accompagnamento. Noi non siamo da soli. A volte pensiamo di esserlo, ma Dio non ci abbandona. La forza del suo braccio si manifesta nell'accompagnare il suo popolo. Dio non fa male, non fa le guerre, no. La forza del suo annuncio è il camminare vicino alle persone, come i due di Emmaus. La forza della misericordia è non chiederti neanche come ti chiami. Pensate al samaritano, di che religione sei, se va in chiesa o no. La forza della misericordia è lasciare in solitudine le 99 pecore e andare a prendere quella che si è persa. La forza della misericordia è ribaltare la casa per una moneta o fare la festa per il figlio che se n'è andato. Ha ragione il Papa, la misericordia è sorprendente. E Dio è sorprendente, lui che doveva farsi servire è quello che si è messo al servizio. Ha accompagnato Israele, suo servo, ricordando la sua misericordia. È fedele a se stesso Dio, certo, ma in forza di quella fedeltà diventa accompagnamento per noi. Allora, essere serva per Maria, ma anche per noi, è la sua vocazione. non vuol dire sei la serva, no? Vuol dire sei la amata, ha accompagnato Israele suo servo. Cioè non l'ha fatto cadere, non l'ha fatto inciampare, l'ha tirato su quando cadeva. Dio si è preso cura di Israele, si è preso cura di Maria, in quell'Israele c'è anche suo figlio Gesù, nella Chiesa che canta il Magnifica, Dio si prende cura anche di noi. Ricorda la sua misericordia e non la dimentica. Non la dimentica. Allora, tutta la vita di Maria, come anche la nostra, è la vita di chi sa nella fede che la promessa di Dio di essere misericordioso e fedele si compie. Tocca a me dire quando, no? Tocca a me dire, io lo so e ne ho fatto l'esperienza. Tocca a me dire, io pur nella fatica, pur nelle mie cadute, pur nelle mie lontananze, sperimento una grazia, una misericordia di Dio che vogliono trovare in me la loro abitazione. E non dobbiamo allontanarle da noi, no? Al contrario, dobbiamo essere questa casa accogliente. Allora, chiediamo la grande grazia a Maria di come lei ha visto con gli occhi di Dio, come lei ha visto le grandi cose che Dio ha compiuto, come lei ha cantato la verità di un Vangelo che poi è stato scritto, così come ha chiesto la fede, ha dipinto la storia così come la vede Dio. E così dobbiamo farlo anche noi. Anche noi dobbiamo essere persone non che dicono le cose che dicono tutti. Per questo non serve essere credente. Basta farsi guidare dal proprio io. Ma dobbiamo essere creativi, sorprendenti, esattamente come Dio. Deboli, a volte anche deludenti, come Dio, che non usa i nostri criteri, ma usa i suoi per renderci santi come Lui è santo. Allora anche la nostra vita è un grembo, ma non un grembo sterile, no, un grembo abitato. Un grembo abitato da Dio, come quello di Maria, che fa molto frutto. La nostra vita ha un sapore, è salata di quel Vangelo che le dà quel sapore giusto che viene da Dio. Ecco, io sono convinto, ecco, che ciascuno di noi, se si lascia accompagnare da Dio e anche dalla figura di Maria e dei santi, quelli che abbiamo conosciuto, quelli che sono in mezzo a noi, io penso che questa misericordia, proprio perché ne facciamo l'esperienza, diventa anche la misericordia che usiamo, della quale diventiamo testimoni. Proprio perché Dio si prende cura di noi, ci chiede di fare altrettanto. Quindi in questi giorni in cui in particolare voi vi preparate alla festa del Beato Francesco, io penso che sia utile che diventiamo tutti misericordiosi, cioè misericordiosi nel senso segni di un amore e di una misericordia che ha bisogno di persone che la testimoni nella vita. Maria è un esempio, per me Gianluca lo è stato, i santi sono nostri intercessori e modelli di vita, e perché non noi? Non l'ho detto prima, lo dico alla fine. Una delle espressioni che a me piace di più di Sant'Agostino è il fatto che lui dica che tutta la nostra vita è una ginnastica del desiderio. Ma è vero. Desiderare di essere come Dio, non per superbia, no? C'è già stato uno che l'ha fatto e ha sbagliato. Desiderare di essere, amare come ama Lui. Essere gente che tiene dentro nella sua vita le persone come Lui le ha tenute dentro, le tiene dentro. e anche noi siamo invitati a cantare queste grandi opere di Dio. Grazie e buona festa allora per domani, per sabato.